ora in onda A Tu per Tu, 60 minuti di verità, curiosità e anteprime con l'ospite della settimana. Conduce Sonia Andaloni.
Eccoci qui, siamo ritrovati da Tu per Tu, ci siamo finalmente ricongiunti alla nostra radio. Purtroppo abbiamo avuto, come tutti, un brusco blocco da Covid, e riprendiamo oggi con un format leggermente diverso, che è quello che dà voce ai candidati a sindaco di Milazzo. Il tempo scorre inesorabile e le amministrative in teoria dovrebbero essere il 4 e il 5 di ottobre, e quindi noi, visto che non possono esserci comizi al momento, vogliamo conoscere un po' meglio i nostri candidati a sindaco. Lo facciamo con il nostro primo ospite, che è Giovanni Utano. Buonasera.
Buonasera a lei, buonasera dottoressa, buonasera.
Allora, medico del servizio dipendenze, giusto, patologiche?
Sì, intanto appunto la ringrazio per avermi invitato a questo programma, ringrazio lei, ringrazio Radio Milazzo chiaramente per l'ospitalità. Sì, io lavoro al servizio dipendenze patologiche dell'ASP 5 di Messina, alla sede di Milazzo, che è nella parte retrostante dell'ospedale vecchio a Vaccarella, ed è un ambito nel quale io lavoro da oltre 20 anni. Io sono un medico, sono uno psicoterapeuta, mi occupo di formazione sulle relazioni interpersonali per genitori, per giovani, per leader, quindi lavoro molto sulle relazioni interpersonali, e devo dire che il territorio al quale, come dire, noi afferiamo, il distretto di Milazzo fino a Spadafora, distretto Lipari, ma anche distretto di Barcellona e di Patti, è un territorio molto ampio, e devo dire che purtroppo questo ambito è ci sono molti problemi rispetto alle dipendenze patologiche, però insomma, ecco, magari se avrà voglia ne riparleremo.
Certo, assolutamente. Assolutamente. Lei, ho letto in qualche sua intervista che lavora a questo giorno, diciamo, alle elezioni, diciamo, al suo programma, possiamo dire, elettorale, un po' già da 2 anni, che pensa un po' come progettarlo, come poter, diciamo, sì, dargli vita, no? Quindi diciamo, sì, che non è un qualcosa che l'ha pensato l'altro ieri.
No, assolutamente no, è un qualcosa sul quale lavoriamo io e un gruppo di amici, sì, da almeno 2 anni.
Ok.
Devo dire che questa idea c'era già negli anni precedenti, nel senso che io fino a tutto il 2006 vivevo e lavoravo in provincia di Bergamo, e quindi ritornavo a Milazzo d'estate o in periodo natalizio. E devo dire che ogni volta il vederla trasformata non in meglio, ma in senso negativo, non era una cosa che mi piaceva molto. Allora, rientrato a Milazzo nel 2007, ho cercato di attivarmi per poter fare qualcosa. Inizialmente nel mondo del volontariato, collaboro con diverse associazioni, sono anche uno dei fondatori di un'associazione che si occupa del contrasto alla violenza sulle donne, associazioni per quanto riguarda il contrasto al gioco d'azzardo, cioè ho cercato di canalizzare le mie energie nell'ambito del volontariato. Io mi ritengo una persona fortunata, e quindi penso che l'impegno verso chi è meno fortunato sia un qualcosa che ognuno di noi debba fare. E quindi 2 anni fa circa è nato quest'idea, questo progetto, che ha portato nel marzo del 2019 alla costituzione del Comitato Azione Civica per Milazzo, e da lì abbiamo cominciato a lavorare sul territorio milazzese. Abbiamo lavorato cercando di contattare, incontrare tutte quelle che fossero le associazioni, i movimenti che avessero l'obiettivo del civismo. Ci, sì, siamo confrontati con molti, ma diversi di loro avevano obiettivi diversi, quindi siamo andati avanti da soli. Poi c'è stato l'incontro col Movimento 5 Stelle, sì, e lì davvero è nato questo rapporto di collaborazione, che poi ha portato a essere io il candidato delle due liste civiche e il candidato anche del Movimento 5 Stelle. Ci siamo ritrovati sin dall'inizio a partire da quello che è il codice etico, che è una cosa per me fondamentale, e sarà uno dei primi atti che andremo a fare come amministrazione dopo il 19 di ottobre. rispetto a quella che è l'adesione alla carta di avviso pubblico.
Sì.
È un codice etico per gli enti locali e ritengo che debba essere uno dei primi atti da portare avanti, quantomeno come giunta, perché riteniamo che l'amministrazione debba avere i principi nella quotidianità, rispettare i principi di trasparenza, imparzialità, disciplina e di onore, previsto da articoli della Costituzione 54 e 97. Ecco, quindi per dirle che questo sarà il primo atto e questo quanto per noi sia fondamentale.
Certo.
Poi abbiamo lavorato e stiamo lavorando chiaramente al programma, sia noi e in confronto continuo con il Movimento 5 Stelle, e stiamo lavorando a mettere insieme due liste civiche e il Movimento 5 Stelle, tutte di persone nuove.
Sì.
Non ci saranno nelle nostre liste persone che hanno avuto a che fare con l'amministrazione uscente e chiaramente anche quella precedente. Milazzo è sotto gli occhi di tutti che in qualche modo è una città allo sbando.
Sì.
Non c'è stato negli ultimi 10 anni, 15 anni, 20 anni, davvero qualcosa di sano e di positivo per questa città, e noi vorremmo dare davvero un'impostazione completamente diversa all'organizzazione nei vari settori di questa città.
Quindi lei comunque non ha iniziato questo suo programma con i 5 Stelle, era un gruppo comunque a parte, no?
Certo, prima è nato il Comitato Azione Civica, è nato il discorso del gruppo di amici e di persone che abbiamo cominciato a ragionare insieme su un progetto da portare avanti per la città, poi c'è stato l'incontro con il Movimento 5 Stelle.
Sì.
E lì da subito è nata un'empatia, è nata una capacità di incontrarsi, proprio perché gli obiettivi sono comuni e davvero rappresenteremo in questa campagna elettorale e amministrativa davvero la vera novità. Perché, come dicevo prima, tutti i candidati nelle nostre liste sono tutte persone nuove che vengono dal territorio, quindi milazzesi per la città di Milazzo.
Sì.
Ed il progetto nasce a Milazzo da milazzesi per milazzesi, e tutte persone che veniamo dal mondo del lavoro, dalle varie professioni, e ognuno di noi nel proprio ambito chiaramente fa politica diversa. Io che lavoro nell'ambito del sociale chiaramente faccio politiche sociali, altri, chi fa l'avvocato, chi fa l'insegnante, chi fa lo psicologo, chi fanno altri mestieri, ognuno di loro fa politica nel proprio lavoro, nel proprio territorio. Questa volta vuole esserci un impegno per la città, e quello che ci sta caratterizzando è lo spirito di servizio. Ognuno di noi ha un lavoro, ognuno di noi ha una professione, ha una professionalità, ha delle competenze, e le vogliamo mettere al servizio della città.
Bene, quindi lei in questo momento è appoggiato da tre liste, oltre a quella del Movimento 5 Stelle, Nuova Milazzo e Azione Civica per Milazzo,
sì,
giusto?
Perfetto.
Benissimo.
Giusto.
La questione dei 5 Stelle, e arriviamo qui a una prima domandina che un nostro ascoltatore ha scritto appena abbiamo pubblicizzato la sua. Il suo praticamente
l'incontro di oggi,
esatto. Secondo lei questo governo in carica potrebbe agevolarla o penalizzarla in queste amministrative milazzesi?
Beh, guardi, la collaborazione con il Movimento 5 Stelle è davvero davvero molto importante. Quando c'è stata la presentazione della mia candidatura e la presentazione dei tre loghi, delle tre liste, il 4 di luglio a Palazzo d'Amico, c'è stato davvero uno schieramento di forze da parte dei parlamentari nazionali e regionali. E certamente è un punto di forza l'avere, l'essere insieme e l'essere io anche il candidato del Movimento 5 Stelle, oltre che il candidato delle liste civiche, perché questo ci creerà davvero dei rapporti importanti. Nelle prossime settimane sicuramente faremo degli incontri in cui si parlerà di ecobonus 110%, in cui si parlerà di progetto Resto al Sud. Quindi per noi davvero è importante questa collaborazione e questo essere insieme. È una risorsa, è una vera risorsa. Il Movimento 5 Stelle si presenta per la prima volta a Milazzo.
Sì.
Non è mai sceso in lista, e quindi è un fatto nuovo ed è un fatto importante.
Si ha paura un po' anche per chi è magari simpatizza, cioè diciamo che magari sul Movimento 5 Stelle ci crede tanto, hanno un po' paura delle critiche che in questi mesi sono state portate avanti, anche se ci sono state critiche e anche non critiche, nel senso che l'Italia si è spaccata in due, chi è stato favorevole e chi non è stato favorevole a determinate situazioni comunque particolari, perché sappiamo benissimo che il Covid ha destabilizzato non soltanto l'Italia ma a livello comunque mondiale l'economia, certo, e tutto il resto. Quindi è stato da una parte criticato, da una parte elogiato. Quindi magari forse il nostro ascoltatore si preoccupa per il discorso della critica, no? Che ormai si sa, il Movimento 5 Stelle ha fatto questo in questo periodo, ovviamente.
Mi permetto di dire che chi fa chiaramente è soggetto a elogi ma anche a critiche.
Certo.
Io non so chi altri avrebbe potuto fare di meglio questo periodo di Covid, tanto che il modello italiano è stato preso a esempio in molti altri paesi europei, sì, e fuori dall'Europa, ed è stato gestito davvero in modo efficace ed efficiente. È chiaro che una pandemia che arriva all'improvviso porta uno scompiglio generale, e io che sono un medico le posso dire che è stato un problema inaspettato, per quanto si potesse prevedere che ci potessero essere migrazioni del virus da Oriente a Occidente e quindi in Europa, però organizzare tutto questo non è sempre facile.
Certo.
E sia il governo centrale ma anche le regioni hanno fatto il possibile. È chiaro che poi ci sono delle differenze nella gestione sanitaria in Sicilia piuttosto che in Lombardia, piuttosto che in Veneto, eccetera. Questo va al di là della appartenenza politica di una regione o meno. Però ritengo che il governo centrale, in collaborazione con le regioni, abbia fatto un ottimo lavoro, tanto che è portato a esempio a livello mondiale. E non so chi altri avrebbe davvero potuto fare.
Sì, perché perché poi siamo tutti bravi a parlare, però poi alla fine anche in questo periodo abbiamo visto su Facebook che eravamo un po' virologi.
Dall'essere tutti allenatori di calcio, normalmente nello sport siamo diventati anche tutti virologi. Ma c'è anche da dire un altro aspetto,
sì,
che è emerso, quanto sia complessa la burocrazia italiana, perché tutte quelle che sono state le iniziative messe in atto dal governo per i vari fondi che sono arrivati anche in ritardo, perché c'è davvero una struttura burocratica molto complessa,
molto complessa,
sulla quale lo stesso governo vuole mettere mano per semplificare e rendere più semplici i vari passaggi. Questo è un fatto che c'è da tantissimi anni. Il Movimento 5 Stelle è da 2 anni al governo, ma l'Italia è in queste condizioni. Ma se torniamo a Milazzo, Milazzo non è in queste condizioni da adesso, è in queste condizioni da 20 anni, da 30 anni.
Certo.
Lo stesso Stato italiano è in queste situazioni di difficoltà economiche, per tante altre cose, da parecchi anni.
Esatto.
Loro sono appena arrivati e stanno cercando di dare un'impronta, un metodo, una modalità diversa di gestire la cosa pubblica, ed è quello che vorremmo portare anche a livello dell'amministrazione locale, proprio un metodo diverso e una strategia, una modalità diversa di gestire la cosa pubblica.
Benissimo. Bene, dottor Rotano, siamo arrivati al primo stacco musicale. Che cosa ci fa ascoltare e la motivazione, ovviamente?
Io ho scelto Il mio canto libero di Lucio Battisti perché c'è un legame sentimentale con questa canzone, perché accomuna me e mia moglie. Noi stiamo insieme da 29 anni sposati e altri 8 e mezzo, 9, quindi dal 1983 insieme, siamo cresciuti insieme. Il mio canto libero è un qualcosa che ci accompagna da sempre, per cui Battisti.
Va bene, ascoltiamo.
In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu. E l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore, in un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre nuda a noi, e limpida è l'immagine, ormai, nuove sensazioni, giovani emozioni si esprimono purissime in noi. La veste dei fantasmi del passato cadendo lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore, di vero amore, riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai, al fianco tuo mi avrai. Se tu lo vuoi.
A sindaco per prossime amministrative milazzesi. Abbiamo parlato un po' di tutto in generale, siamo riusciti a conoscerlo anche meglio a livello politico, della sua vita, e abbiamo parlato, vuoi non vuoi, anche del periodo Covid che purtroppo ci ha colpito e continua oggi ad essere presente e a condizionarci, diciamo, un po' la vita. Ma andiamo avanti, vogliamo parlare di Milazzo, della nostra cittadina, vogliamo parlare a 360 gradi e quindi iniziamo proprio con il suo programma elettorale, quindi parleremo di turismo, centro cittadino, quindi a livello economico, rapporto con le grandi industrie. Ma inizialmente intanto, dottor Rutano, volevo chiederle, che non glielo chiedo io, ma un nostro sempre ascoltatore. Cosa salva e cosa no di questa ultima amministrazione?
Ma, mi viene da dire nulla. Devo dire che questa amministrazione era partita, anche in campagna elettorale, dando di sé un'immagine di notevole forza, di capacità, di competenze. Tutto era semplice, questo era uno degli slogan che sono stati presentati. Poi nella realtà, al di là del fatto del dissesto che, come dice il sindaco Formica, si è ritrovato a dover riattivare, è chiaro che nulla è stato fatto, ma la dimostrazione che questa fosse un'amministrazione carente, fragile, lo si è visto nel corso del tempo, perché la gran parte dei consiglieri di maggioranza hanno preso quasi subito le distanze e gli stessi assessori, mentre erano in giunta, già guardavano da altre parti. E questo è uno degli elementi che non è mai piaciuto a me personalmente, ma neanche ai nostri candidati, al nostro gruppo di persone, di amici. Cioè il vedere continuamente questi attori politici che da 20 anni sono sempre lì, dicono ogni volta di voler fare qualcosa di nuovo, quando già, quando hanno amministrato, non hanno fatto poco o nulla di quello che promettevano. E il costo continuo passare da una parte all'altra. Ecco, è un qualcosa che non ci piace e lo stiamo rivedendo, si sta replicando anche in questa campagna elettorale di chi, assessore o consigliere comunale di maggioranza, che è passato dall'altra parte e continua a pensare e a dire di voler fare qualcosa di bene per la città. Avete già dato, basta, avete già dato, fermatevi, fate lavorare altri, fate arrivare altri che hanno davvero voglia di fare cose nuove e cose importanti per la città. Vorremmo davvero cambiare anche il Consiglio Comunale. Troppe persone da troppo tempo sono lì e hanno già dato dimostrazione di non avere evidentemente capacità, competenze politiche per portare avanti il progetto. Abbiamo assistito anche a consiglieri comunali che in 5 anni non hanno mai aperto bocca, non hanno mai parlato, non hanno mai espresso una loro opinione, non hanno mai preso una posizione. E allora noi ci auspichiamo che il prossimo consiglio comunale sia composto da persone di maggioranza e di opposizione che abbiano capacità, competenze, dialettica e portare avanti davvero i problemi della città.
E cosa pensa dell'invito che Giovanni Formica ha fatto a tutti i candidati a sindaco per vedere effettivamente la situazione al comune e cosa praticamente, qual è stato il motivo in cui non è riuscito a fare determinate cose per la città? L'ha sentito, no? L'invito che ha fatto.
Ho sentito l'intervista che il sindaco Formica ha fatto con Gianfranco Guzmano, sì, di oggi Milazzo.
Sì.
Mi spiace che abbia deciso di non candidarsi.
Sì.
Perché secondo me sarebbe stato giusto che ci fosse una sua candidatura, perché così avrebbe potuto dire in campagna elettorale, in modo attivo, in prima persona, quali sono stati i motivi che gli hanno impedito di fare determinate cose e che cosa realmente ha fatto. Quando lui dice non mi candido, però farò campagna elettorale lo stesso, non capisco questo tipo di messaggio. Davvero sarebbe stato importante che lui scendesse in campo e spiegasse alla città, cosa che non ha fatto purtroppo negli ultimi tempi, chiudendosi, tra virgolette, arroccandosi nella sua stanza e non... e perdendo quello che era il dialogo iniziale che invece aveva portato, sì, avanti proprio 5 anni fa.
Sì.
È chiaro che bisogna partire sempre da un esame di realtà. Penso che nessuno in questa fase possa promettere chissà che cosa. Bisogna soltanto vedere le carte, vedere davvero quali sono i numeri dei bilanci, e per questo noi abbiamo già individuato, ci sarà per noi in giunta una persona che da oltre 20 anni fa questo lavoro e quindi sa leggere le carte, perché poi quello che conta è che nei vari posti, nei vari assessorati ci siano persone che abbiano competenze specifiche. Se noi dovessimo arrivare, non vedrà un ingegnere ai servizi sociali, sto facendo degli esempi così, o una psicologa all'urbanistica o no chissà che cosa, ma ci saranno persone competenti nei vari ambiti, perché è giusto che questo sia fatto. Bisognerà leggere le carte, bisognerà vedere davvero quali sono le risorse e da lì cominciare a lavorare e a fare una programmazione. Teniamo conto che arrivando al ballottaggio, quindi il 18 e il 19 si dovrebbe votare per il ballottaggio, ci sono i classici 20 giorni più o meno prima dell'insediamento, quindi già siamo a novembre. A quel punto l'idea è di cominciare a fare la programmazione per il 2021, una programmazione in cui bisogna coinvolgere i singoli cittadini, ognuno deve sentirsi partecipe del progetto, non ci possono essere alcune persone che decidono per altri senza un confronto continuo. Io per mestiere, per lavoro, sono abituato a confrontarmi quotidianamente con le persone, ascoltando, dicendo e trovando le soluzioni migliori fattibili partendo da un esame di realtà. Anche in questo caso bisogna partire da un esame di realtà. E allora bisognerà ragionare sulla stagione estiva dal punto di vista turistico-culturale, che non deve essere soltanto il programmare qualcosa rispetto a luglio e agosto, quando i turisti arrivano da soli senza bisogno di andarseli a cercare, ma bisogna pensare che Milazzo ha la fortuna di avere una tipologia, una caratteristica, una morfologia del territorio talmente particolare, talmente bello, che dobbiamo essere in grado di attirare i turisti 365 giorni l'anno, organizzando eventi e coinvolgendo tutte quelle che sono le competenze del territorio. Io parlo delle associazioni, io parlo delle compagnie teatrali, delle compagnie musicali, parlo di tutti coloro che si occupano di turismo, dagli albergatori, dei B&B, gestori dei B&B, ristoratori, cioè tutti devono sentirsi coinvolti e ci deve essere un confronto continuo, perché si deve lavorare insieme. Uno slogan che noi stiamo sul quale stiamo ragionando è che ogni cittadino davvero deve sentirsi sindaco del suo chilometro quadrato, deve sentirsi parte attiva.
Ecco, in questo caso abbiamo parlato, lei ha iniziato a parlare comunque di turismo, il castello. Il castello è una grandissima risorsa per la nostra città, che diciamo sta iniziando a respirare anche grazie al MUMA, che con tanto impegno Carmelo Isgrò è riuscito a crearsi un po' una piccola, anche se piccola stanza, ma una bellissima realtà comunque, no?
Sì, al castello ci sono due realtà, mi permetto di aggiungere un'altra. Una è Carmelo Isgrò, chiaramente col MUMA, che da un anno a questa parte o poco più ha creato un qualcosa che è capace di attirare migliaia di persone, non solo dalla Sicilia ma da tutta Italia, e i turisti anche stranieri vengono per vedere il Museo del Mare.
Esatto.
E lui, nelle interviste che fa, l'ultima è stata qualche giorno fa a Linea Blu, all'isola di Salina, fa pubblicità e porta davvero qualcosa per la città. E la cosa strana è che né lui né l'altro, l'altra persona importante che ha un suo spazio al castello, che è il maestro Nino Pracanica, un artista, una maschera, parla di storia della nostra terra, della nostra Sicilia. Entrambi sono l'unica attrazione del castello e non prendono alcun centesimo di quei 5 euro che ogni visitatore paga per entrare al castello.
Sì.
E questa è una cosa sulla quale sicuramente vorremmo mettere mano, ragionare, confrontandoci per loro, proprio perché uno dei nostri elementi essenziali è quello di dare valore a chi valore ha in città e a chi fa qualcosa per questa città a livello locale, a livello regionale, a livello nazionale e internazionale. Bisogna dare valore. A Milazzo ci sono tantissime persone che hanno capacità e competenze e vanno valorizzate. Il castello è una delle fortezze più grandi d'Europa.
Sì.
È una location incantevole. Io ho la fantasia che il castello, ma non solo il castello, Langoni al Tono, la Baia di Sant'Antonio al Capo, o la stessa Marina Garibaldi possano essere location per riprese televisive. Chi di noi vede e sono appassionati dei film di Montalbano, dagli scritti di Camilleri, ricorderà che molti anni fa quella zona, bellissima zona, ma non era così valorizzata. Allora perché Milazzo non può offrirsi come location anche per riproduzioni televisive, cinematografiche di questo tipo e attirare? Poi parliamo di convegnistica. Io da professionista medico, ma anche gli avvocati, gli psicologi, assistenti sociali, molte figure professionali devono fare continua formazione e continuo aggiornamento.
Certo.
Beh, le Benedettine e il Duomo Antico possono essere location per la convegnistica nazionale e internazionale. C'è già il mishmash da alcuni anni.
Sì.
E io ho parlato con gli organizzatori e mi dicono che hanno sempre incontrato grosse difficoltà nella relazione con l'amministrazione comunale. Beh, io penso che l'amministrazione comunale debba essere al servizio, il comune, il palazzo debba essere al centro della città ed essere al servizio della comunità, debba sostenere, aiutare, incoraggiare, non dico mettere il red carpet, ma quasi, rispetto a chi vuol fare a Milazzo qualcosa e valorizzare questa città. Questa è l'impronta che noi vogliamo dare. Fra queste, una novità importante che io ho già detto più volte, uh-huh, è quella di un assessorato alla gioventù.
Sì.
Io mi confronto con i giovani, ma non ho lo stesso linguaggio, non conosco a fondo i loro bisogni. Allora l'idea è che ci sia un ragazzo, una ragazza sotto i 30 anni, e ne abbiamo alcuni in lista già, ma vorremmo inserirne altri, poi verrà scelto da loro. Saranno loro a scegliere il loro leader che avrà la responsabilità di fare l'assessore della gioventù che possa attirare i ragazzi e confrontarsi con loro per qualunque tipo di ambito. Immagino lo sport, la cultura, il turismo, qualunque altra branca, un assessore alla gioventù per, dal mio punto di vista è fondamentale e ci sarà questo assessorato alla gioventù, se chiaramente i cittadini milazzesi ci daranno la forza e il sostegno per poter arrivare. E quindi le immagini, avere un ragazzo come assessore alla gioventù, un ragazzo o una ragazza che possa essere da punto di riferimento. I ragazzi sono stanchi, nauseati dalla politica, la vedono distante, l'hanno vista sempre fatta dagli adulti, ma la realtà è che loro devono metterci la faccia, mettersi in gioco e assumersi anche loro delle responsabilità per i loro pari. Questo è l'obiettivo sul quale stiamo lavorando. Se torno al castello, davvero si possono fare tantissime, sì, tantissime cose e farlo diventare una location di ampio respiro a livello internazionale.
Che poi la questione dei giovani è un po' l'obiettivo di Resto al Sud, no?
Assolutamente sì. Infatti ne parleremo, ne ha già parlato il sottosegretario Villarosa nell'intervento il 4 di luglio a Palazzo D'Amico, ma lo inviteremo nelle prossime settimane a parlarne, perché l'obiettivo è proprio questo. Ci possono essere tante attività, e lui lo ha detto, non il 29esimo bar, la 29esima pizzeria,
sì,
ma attività nuove, e lo Stato darà fino al 50% a fondo perduto, è stata aumentata anche la cifra che può essere data per attività nuove, innovative. E le posso dire che a Milazzo noi stiamo incontrando tanti ragazzi che hanno idee nuove, idee fattibili, ma non si sono mai sentiti presi in considerazione dalle pubbliche amministrazioni. Quando hanno proposto negli anni dei progetti alle amministrazioni, hanno ricevuto dei no, perché non c'è stata mai attenzione. Si pensa sempre che i ragazzi siano quelli che hanno dei disagi sbagliati, che non siano all'altezza.
Sì.
No, le posso garantire che ci sono molti ragazzi che hanno capacità, intelligenza e competenze e sono capaci di fare tantissime cose. Bisogna dare loro lo spazio, ascoltarli, confrontarli.
Infatti è un argomento molto, che, diciamo, molto attuale e che preme veramente, soprattutto in questo momento, anche gli spostamenti sono quasi impossibili da fare. C'è stata una seconda o terza anche migrazione di giovani che andavano, sì, praticamente via e sono ritornati per questioni anche del Covid, no? Perché giustamente, sì, ha bloccato un po' l'economia mondiale. Però posso anche dire dal canto mio che ci sono stati tantissimi giovani che inizialmente volevano provare a investire effettivamente, a non lasciare la propria terra, anche perché la Sicilia soprattutto è una delle terre, io penso, più invidiate dal punto di vista climatico e anche paesaggistico. Che non ti dà nessun cuore andare per esempio in città come Londra, Cambridge, che sono comunque bellissime, però nel senso un siciliano...
Io ho vissuto 7 anni e mezzo a Bergamo, nelle valli bergamasche, Val Seriana, sì. In questi mesi di Covid nominata molte volte. Sono stato a Udine per oltre un anno in ospedale militare come ufficiale medico, cioè sono stato parecchio tempo fuori. Però il legame che noi abbiamo, siciliani, con la nostra terra è un legame molto particolare,
sì,
c'è un'attrazione fatale e la voglia è sempre di tornare.
Esatto.
Beh, non dico nulla di nuovo, ma penso che sia ognuno di noi si fa spedire
il pacco
da casa, quando giù li spediamo, perché davvero il sentire i sapori nostri,
esatto,
anche in altro luogo diventa un rafforzare quel legame. Ecco, il lavorare con i giovani, l'avere l'assessorato alla gioventù per noi è fondamentale, perché vuole essere creando anche uno spazio che sia di Informa Giovani, come forse c'è stato negli anni al Palazzo Municipale, che possa essere un punto di riferimento per i ragazzi, per i progetti, e che possano sentirsi guidati, accompagnati e facilitati per ottenere un qualcosa. È chiaro che le risorse del Comune saranno poche in questa fase, lo andremo a vedere, quindi bisognerà molto lavorare in termini di sponsorizzazioni, bisognerà lavorare molto in termini di progettazione europea per reperire fondi, bisognerà lavorare molto su quella che è la struttura del palazzo organizzativa, intanto recuperare i rapporti con i dipendenti, perché io, come tutti conosciamo, io conosco molti dipendenti comunali che mi hanno detto che negli ultimi anni i rapporti fra chi amministrava e chi faceva il suo lavoro non sono stati rapporti buoni. E io sono dell'idea che invece bisogna coinvolgere chi lavora insieme a me o insieme alla squadra che amministra. Bisogna motivare le persone, quindi bisognerà recuperare i rapporti, bisognerà procedere, perché non si è arrivati in tempo a fare la stabilizzazione dei precari o di quelli che sono rimasti, perché molti nel frattempo mi pare siano scivolati verso il pensionamento.
Sì.
Bisognerà fare il concorso per le figure che mancheranno, quindi ci sarà da riorganizzare tutto l'apparato burocratico amministrativo, bisognerà nominare i dirigenti, quindi c'è tutto un lavoro preparatorio,
certo,
per poi poter impostare quello che è il lavoro degli anni successivi. Il nostro progetto non è un progetto a breve termine,
sì,
è un progetto a lungo termine che va oltre i 5 anni. L'idea è, sin dall'inizio, di dare un'impostazione ben precisa, un discorso di metodo su come gestire il lavoro amministrativo e su come impostare le varie cose, creando e facendo rete, rete, coinvolgendo, passo di palinfrasca, ma per darle il senso,
sì,
per dare agli ascoltatori il senso. Negli anni si è provato più volte a far partire la consulta giovanile e la consulta delle associazioni del volontariato.
Sì.
Non so perché sono sempre fallite, non sono mai andate oltre un certo punto. E io penso che invece queste, la consulta dei giovani, la consulta delle associazioni del volontariato, ma io ci aggiungerei anche una consulta delle etnie presenti a Milazzo.
Sì.
Perché non scordiamoci che Milazzo è una città davvero in cui ci sono molte etnie diverse, e io penso che vadano ascoltate, vadano valorizzate, e la vera integrazione si ha quando c'è un confronto continuo e si dà valore a quello che sono le persone che vengono da altri mondi, da altre realtà, e che hanno deciso per motivi diversi di venire a Milazzo. Ecco, oltre alla consulta giovanile, oltre alla consulta dell'associazione del volontariato e quella dello sport, chiaramente,
sì,
anche una consulta delle diverse etnie, perché ognuno deve sentirsi parte integrante di questa comunità, sentendosi ascoltato, sentendosi compreso e dando suggerimenti, portando,
certo,
idee.
Certo.
Questo è fondamentale.
Benissimo. Andiamo un attimo in pubblicità e riprendiamo poi parlando di tantissimo altro: parcheggi, viabilità, centro cittadino, soprattutto la questione del centro cittadino a livello economico, che molti chiedono proprio come far rivivere il nostro centro. Andiamo un attimo in pubblicità.
Il programma durerà qualche ora in
più. Andiamo un attimo in pubblicità.
Dobbiamo parlare di tutto questo.
E infatti.
Durerà qualche ora in più. Allora.
Intanto andiamo in pubblicità. A dopo.